Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pensa e arricchisci te stesso. L'edizione originale del 1937 è la versione italiana di Think and Grow Rich di Napoleon Hill, uno dei testi più influenti della letteratura motivazionale e della formazione personale del Novecento. Pubblicato per la prima volta nel 1937. Il libro nasce da una lunga indagine condotta da Hill su imprenditori, industriali e innovatori di grande successo, con l'obiettivo di identificare principi comuni dietro risultati eccezionali. Il volume non è un manuale finanziario in senso stretto, ma un trattato pratico sulla relazione tra pensiero, desiderio, disciplina mentale e realizzazione di obiettivi concreti. La sua proposta centrale è che il successo materiale dipenda prima di tutto da un metodo di orientamento interiore e da una disciplina costante dell'attenzione, della volontà e dell'azione. Per questo, il libro è ancora letto come un classico della crescita personale e della leadership, più che come un testo legato esclusivamente al denaro. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ricchezza come risultato di un processo mentale disciplinato. Il presupposto fondamentale del libro è che la ricchezza non nasca dal caso, ma da un ordine mentale preciso. Hill insiste sul fatto che il punto di partenza non sia la disponibilità economica, bensì la capacità di definire con chiarezza un obiettivo e sostenerlo con convinzione. Questa impostazione sposta l'attenzione dal risultato esterno alle condizioni interne che lo rendono possibile. In pratica, il testo suggerisce che desideri vaghi producono azioni deboli, mentre un obiettivo formulato in modo netto orienta energia, scelte e perseveranza. La mentalità non è trattata come semplice attitudine ottimista, ma come struttura operativa. Pensare in modo coerente significa selezionare informazioni, evitare dispersione e mantenere direzione nei momenti di incertezza. È questo che rende il libro diverso da molti testi motivazionali più generici, perché non si limita a incoraggiare, ma propone una logica secondo cui la qualità del pensiero precede la qualità dei risultati. Secondo, i 13 principi come architettura pratica dell'azione. Uno degli elementi distintivi del libro è la presenza dei 13 principi che Hill presenta come percorso sistematico verso i risultati desiderati. Tra i più noti ci sono desiderio, fede, autosuggestione, pianificazione organizzata, decisione, persistenza e collaborazione con la mente collettiva. Il valore di questa struttura sta nel fatto che inscia il successo a una sola virtù, ma lo distribuisce in una sequenza di passaggi interdipendenti. Il desiderio stabilisce la meta, la fede sostiene la continuità psicologica, la pianificazione traduce l'intenzione in strategia, la decisione riduce l'indecisione, la persistenza protegge dal fallimento temporaneo. Questa organizzazione rende il libro leggibile come una metodologia, non soltanto come un insieme di consigli. Anche se alcuni passaggi riflettono il linguaggio del proprio tempo, il loro impianto resta funzionale. Il lettore viene invitato a vedere l'azione efficace come risultato di disciplina, ripetizione e coordinamento fra pensiero e comportamento. Terzo, l'influenza della ricerca su Carnegie, Edison, Ford e altri grandi nomi. Hill costruisce la sua autorità sul lavoro di ricerca che dichiara di aver svolto per anni intervistando figure di primo piano dell'imprenditoria, dell'innovazione, tra cui Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Questo elemento è centrale perché il libro si presenta non come speculazione astratta, ma come sintesi di modelli osservati nella pratica. La tesi implicita è che i grandi risultati non siano frutto di un talento misterioso, bensì dell'applicazione coerente di principi comuni. In questo senso, Il testo assume anche un valore storico, restituisce una visione americana dell'ascesa economica, in cui volontà, organizzazione e fiducia nel progresso hanno un peso decisivo. Allo stesso tempo, il metodo di Hill va letto con senso critico, perché molte sue generalizzazioni sono più filosofiche che scientifiche. Tuttavia, la forza del libro sta proprio nella capacità di trasformare biografie di successo in una griglia concettuale accessibile a un pubblico ampio. Quarto, autosuggestione, fede e controllo della vita interiore. Una parte importante del libro riguarda il modo in cui il linguaggio interiore influenza il comportamento. Hill attribuisce grande rilievo ad autosuggestione, fede e immaginazione, trattandole come strumenti per imprimere direzione alla mente. In questa prospettiva, ciò che una persona ripete a se stessa, visualizza e accetta come possibile, contribuisce a modellare le sue azioni quotidiane. Il punto non è magico, ma psicologico. L'attenzione costante su un obiettivo aiuta a filtrare dubbi, resistenze e distrazioni. La fede, in Hill, non è solo credenza religiosa, ma fiducia operativa nella possibilità di ottenere un risultato attraverso perseveranza e metodo. Questa impostazione ha avuto enorme fortuna nella letteratura motivazionale perché unisce introspezione e pragmatismo. Il lettore non riceve soltanto una spinta emotiva, ma viene invitato a considerare l'autodialogo come una componente concreta della disciplina personale. È uno dei motivi per cui il libro continua a essere usato in ambito formativo e manageriale. Infine, i limiti storici del testo e la sua attualità come classico della formazione. Pur essendo un classico, il libro va collocato nel suo contesto storico. Il linguaggio, l'idea di successo e la visione dell'ascesa sociale riflettono l'America industriale del primo Novecento, con una forte enfasi sull'individuo, sulla volontà e sulla conquista economica. Per il lettore contemporaneo, questo comporta due conseguenze. Da un lato, alcune formulazioni possono apparire datate o troppo assolute. Dall'altro, il testo conserva un nucleo ancora attuale, la necessità di chiarezza negli obiettivi, disciplina nella pianificazione e resilienza davanti agli ostacoli. Il suo valore non sta nell'offrire una teoria moderna della psicologia, ma nel proporre una grammatica del perseguimento degli obiettivi che ha influenzato decenni di libri, corsi e programmi di sviluppo personale. Rispetto ad altri testi del genere, si distingue perché ha stabilito un modello originario, spesso imitato, in cui motivazione e metodo sono intrecciati in modo sistematico e facilmente applicabile. In conclusione, pensa e arricchisci te stesso. L'edizione originale del 1937 è adatto a chi vuole capire le radici della moderna letteratura sulla crescita personale, ma anche a chi cerca un impianto pratico per lavorare su obiettivi, disciplina e perseveranza. È particolarmente utile per lettori interessati a imprenditorialità, leadership, autodisciplina e psicologia della motivazione, perché offre una visione strutturata del rapporto tra pensiero e azione. Il suo beneficio principale non è promettere scorciatoie, ma proporre un metodo coerente per trasformare intenzioni generiche in decisioni e abitudini più definite. Dal punto di vista intellettuale, il libro permette di osservare come si è formato un linguaggio del successo che ha influenzato gran parte della narrativa motivazionale successiva. Rispetto a molti titoli contemporanei, si distingue per la sua struttura quasi programmatica e per il forte legame tra principi mentali e risultati concreti. Anche se alcune idee riflettono il contesto storico in cui nacque, il testo conserva una forza particolare, proprio perché unisce aspirazione, organizzazione e tenacia in un unico modello interpretativo. Se vuoi supportare Fabio Farnè puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!